No, adesso vabbè, non rivinceremo 18 medaglie.
Non credo, no, non credo, non credo. Però al netto di quello anche che faremo...
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16.30 su Radio Popolare.
Diciamo che a Olympe de Gouges scrivere di suffragio universale non gli è andata proprio bene, perché visto che predicava l'uguaglianza tra uomo e donne, Robespierre ha pensato bene, zac, di ghigliottinarla. Andò meglio alle donne dell'arcipelago Pitcairn, questa l'ho scoperta oggi, Barbara Bracco, che nel 1856 poterono votare. Sai quante sono le donne nell'arcipelago della Pitcairn?
No, non ho la più pallida idea.
49.
Ah, fantastico, vabbè.
In Italia, come saprete, ci siamo arrivati esattamente 80 anni fa, in quelle elezioni vennero elette 21 donne, 5 di loro presero parte letteralmente al comitato che materialmente scrisse la Costituzione. E in questa sesta puntata di Ma che storia è questa ci piacerebbe capire se il loro ruolo è stato importante, decisivo, quanta strada c'è ancora da fare. E per questo io cedo subito il microfono a Barbara Bracco e alla nostra prima ospite Anna Tonelli, che insegna all'Università di Urbino. Buongiorno professoressa.
Buon pomeriggio a chi ci ascolta.
La professoressa ha scritto così tanti libri che non ci stanno sul mio scaffale e quindi ne cito solo uno, spero che non si offenda, perché c'entra con l'argomento di oggi, no? Perché è Le presidentesse, le donne del Quirinale nell'Italia repubblicana, Le Monnier 2025. Barbara.
Benissimo. Prima di tutto buongiorno a tutti e a tutte e grazie ad Anna per aver accolto il nostro invito. Per introdurre il tema di oggi parto, cosa piuttosto insolita per una trasmissione radiofonica, da una fotografia, che è quella che ha accompagnato il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quando è apparso alle sue spalle il manifesto di quelle, diciamo, il simbolo delle celebrazioni che sono state appena avviate per gli 80 anni appunto della Repubblica. L'immagine è lo scatto, la fotografia di Federico Patellani che ritrae una giovane, sorridente e molto graziosa ragazza, giovane donna, che sbuca letteralmente dalla pagina del Corriere della Sera che annuncia in quel momento la vittoria appunto della Repubblica. Si tratta di una fotografia celeberrima, abbiamo poi ricostruito negli anni l'identità di quella giovane donna, Anna Iberti, che era un'impiegata del giornale L'Avanti, e quella fotografia venne pubblicata per il rotocalco Tempo e poi venne ripubblicata dallo stesso Corriere della Sera ed è arrivata fino a noi come l'immagine iconica appunto del referendum istituzionale. In qualche modo quella figura femminile incarna ancora una volta, nel pieno della tradizione europea, l'idea della nazione rigenerata dallo stesso referendum, dalla lotta antifascista, e quindi la figura di questa giovane donna rappresenta, simboleggia appunto la nuova Italia repubblicana. E c'era buon motivo per farlo, perché tra i 25 milioni di votanti alla consultazione referendaria, più della metà, cioè quasi 13 milioni, erano donne. 1 milione in meno gli uomini. E nonostante tutte le difficoltà, le ansie del Ministero dell'Interno, che faceva affluire le relazioni dei prefetti dalle varie province, un po' in agitazione per questa inedita presenza delle donne ai seggi, filò tutto liscio. Come ha detto adesso Danilo, la presenza delle donne la possiamo anche pesare dal fatto che non molte, ma 21 madri costituenti fecero parte appunto del gruppo che materialmente ideò, pensò e scrisse la Costituzione. Ma arrivati a questo punto c'è da chiedersi, benissimo, conquista, non abbiamo qui il tempo per ripercorrere tutte le battaglie precedenti delle donne per arrivare all'acquisizione del diritto di voto, ci dobbiamo porre il quesito che cosa avviene dopo. Cioè le donne hanno acquisito il diritto di voto, ma qual è la loro presenza nelle istituzioni? Quanto riescono ad abitare il potere, diciamo così? E quindi chiedo ad Anna, mi scuso magari per l'introduzione un po' lunga, ma penso utile a inquadrare il tema di cui stiamo trattando, chiedo ad Anna di parlarci un po' delle madri costituenti e di quelli che sono stati i ruoli che le donne hanno assunto nei primi anni della Repubblica.
Sì, sicuramente è stato un momento decisivo e anzi pochi lo ricordano, ma prima di quel famoso 2 giugno, su cui torneremo tra un attimo, ci sono state le elezioni amministrative, certo. Sempre dello stesso anno, dove non solo per la prima volta le donne votavano, ma potevano essere elette. E quindi è stata una conquista incredibile, anche se con risultati modesti, perché vengono elette solamente 6 sindache donne, e peraltro in comuni piuttosto minori, insomma. Però è l'avvio di una nuova stagione. Tu hai citato giustamente quell'immagine iconica, ma ancora di più è il titolo, no? È nata la Repubblica Italiana, quasi come se fosse una donna, no? Questo in alcuni, insomma, anche metafore un po' azzardate hanno spinto molto su questo possibile affiancamento. Però in realtà era una presenza dirompente, sia dal punto di vista della scena pubblica, sia proprio per il ruolo politico che hanno esercitato. Le 21 madri costituenti costituiscono una piccolissima percentuale, sono il 3,7%, 21 su 556 deputati maschi, e sono rappresentanti di 4 partiti, 9 per il Partito Comunista, con nomi noti come Nilde Iotti, Rita Montagnana, Teresa Noce, 9 per la Democrazia Cristiana, dove è stata determinante l'esperienza della Fucci, tipo Angela Gottelli o Maria Federici, poi 2 socialiste, la famosa Lina Merlin, quella che molti anni dopo, no, si batté per la chiusura delle case di tolleranza, e una dell'uomo qualunque, che nessuno, poveretta, cita mai,
sì, se ma la ricorda.
Ottavia Penna, che ecco che vorrei citarla per questo. Ecco, sono 21, sono pochissime, ma raccolgono quello spirito costituente che aveva caratterizzato anche i colleghi maschi per battersi su alcuni temi comuni e quindi abbandonare anche quelle differenze dal punto di vista politico. E sono state determinanti nella formulazione di almeno 7 articoli fondamentali, che non solo hanno inciso appunto successivamente sulle leggi, eccetera, ma soprattutto hanno cambiato la mentalità, il costume, il senso comune. Faccio qualche esempio, certo. Il famoso articolo 3, senza esclusioni di sesso, che era è stato una battaglia furibonda, perché il potere maschile, da che mondo è mondo, non molla la presa, e quindi questo era ufficializzato nella Carta Costituzionale, quindi era un punto di non ritorno, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che poi diventerà fondamentale, no, nel diritto di famiglia degli anni del 75, il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio,
certo.
Anche questo un altro punto importantissimo. Quindi di fatto definiscono una nuova e pionieristica forma di welfare, che era basato proprio sulla distinzione anche tra la previdenza e l'assistenza, con un'attenzione al diritto al lavoro, alla parità salariale. Quindi, pur essendo poche, hanno avuto davvero un ruolo determinante. Sì,
certo.
Sì.
Però dicevo, Anna, questo poi è frutto anche, le 21 madri costituenti arrivano con un bagaglio di esperienze legate alla guerra appena conclusa, ma anche alla prima guerra mondiale, no? E a tutta una serie di fasi della storia nazionale e internazionale in cui le donne hanno svolto un ruolo. Sono 21 donne che arrivano preparate, con dietro un bagaglio anche teorico, esperienziale, molto interessante. Ma quando si parla poi di cariche istituzionali, la presenza delle donne, a parte l'Assemblea Costituente, un po' si perde, penso alle donne magistrato, alle giurie popolari nei tribunali, dove la presenza femminile dovrà aspettare un po' per entrare, diciamo, nella cornice istituzionale. Anche se nel tuo libro, che Danilo prima ha citato, quello dedicato alle presidentesse, un qualche ruolo pubblico, ma non istituzionale, ce l'hanno le figure femminili che hanno affiancato i capi dello Stato nella Repubblica Italiana.
Sì, questo però è contro quella che è, diciamo, anche quelli che sono i principi costituzionali, perché appunto nella Costituzione non è previsto un ruolo ufficiale, certo, di colei che affianca il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, a differenza ovviamente delle First Lady americane o delle Premier Dame francesi, no? Dove invece questo ruolo è codificato. Ecco, però io ho cercato di dimostrare l'esatto contrario, cioè con le donne che sono le mogli o in caso di vedovanza le figlie, mm-hmm, appunto dei presidenti della Repubblica, non hanno semplicemente un ruolo di cornice, coreografico, di accompagnamento.
Un po' decorative, diciamo così.
Sì, ma invece hanno saputo incidere a vario titolo, in periodi molto diversi, proprio nel costume repubblicano, perché la rappresentazione, anche questo purtroppo è una consuetudine che non riusciamo a incidere, è quella di raccontare sempre queste donne attraverso l'estetica. Sappiamo, certo, e Barbara lo sa benissimo, che la centralità del corpo è fondamentale, ma quando rimane solo l'unica prerogativa di descrizione, è evidente che rimarrà sempre la subalternità del ruolo femminile. E quindi bisognava andare a vedere sotto, appunto, cosa c'è sotto il vestito, e mi pare di aver insomma dimostrato che in un lungo percorso appunto di storia dell'Italia repubblicana ciascuna di queste donne
abbia contribuito, certo. E invece, come ti dicevo prima, dal punto di vista della copertura di cariche ufficiali, istituzionali, i primi decenni della Repubblica segnano un po' il passo dal punto di vista della presenza femminile.
Sì, ancora appunto ci vogliono tanti anni prima di avere dei ruoli di rappresentanza vera. Se pensiamo che la prima ministra donna è Tina Anselmi, ministra del lavoro nel 76, che contribuisce appunto a approvare quella legge sulla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, una legge decisiva, e Neil de Jong è la prima presidente della Camera nel 79, quindi vediamo che di anni ne corrono davvero tanti prima di ruoli importanti. Poi è vero che continueranno a essere presenti nelle rappresentanze politiche, però se andiamo anche a vedere gli ultimi dati Istat, continuiamo a verificare come il gap sia ancora molto molto pesante. Sono andata a vedere qualche dato per ricordare, nelle posizioni apicali, per esempio nella pubblica amministrazione, dove le donne sono la maggioranza degli occupati, c'è solo un 30% di ruoli importanti, nei ministeri 34, nelle prefetture 22, quindi non parliamo dell'università che,
sì, certo, che conosciamo,
che ben
bene.
Conosciamo, ecco, in cui adesso c'è un po' la moda delle rettrici, ma ancora con ritardi notevolissimi, insomma.
Professoressa quindi, Tonelli, perché? Perché accade tutto questo?
Perché ancora, non voglio fare la femminista estrema, ma il potere maschile è ancora molto radicato e attento a mantenere i propri privilegi. Quindi questo credo che sia il motivo dominante per la difficoltà. Poi è vero che ci sono tutti i problemi legati alle conduzioni familiari, alla mancanza appunto di aiuti del welfare, eccetera, però credo che il punto fondamentale di ritardo sia ancora questo arroccamento forte maschile e la continua richiesta di, anche appunto nel caso in cui ci siano ruoli femminili di alto profilo, però devono essere sempre legati a una corrispondenza degli attributi maschili. Insomma, una donna può arrivare al potere se dimostra di avere gli stessi requisiti maschili, e questo credo che sia un aspetto centrale di ritardo.
Io aggiungo che probabilmente c'è anche, diciamo, questi ritardi sono anche legati non solo a delle resistenze maschili, ma ancora un po' degli stereotipi che talvolta investono anche la sfera di riflessione di molte donne, che non in quanto a sorellanza spesso e volentieri un po' difettano.
Merita ma una puntata a parte.
Sicuramente. Ad Anna, però, volevo rivolgere anche un'altra domanda, che forse è un po' complicata visto che ci avviamo alla conclusione. In questi 80 anni, nonostante tutte le difficoltà, Anna, comunque dei risultati sono stati ottenuti e siamo ancora, diciamo, in una fase dinamica di evoluzione e di conquista, che non è legata soltanto al momento rivendicativo politico in senso stretto, ma anche ad un fermento, ad una mobilità che viene volontariamente o involontariamente dalla stessa società: il cambiamento dei costumi sessuali, il maggiore impiego delle donne nel mondo produttivo, non per ragioni legate all'emancipazione, ma semplicemente a maggiori guadagni e a un tenore di vita per la famiglia più adeguato. Ecco, secondo te quali sono, lo so che è una domanda da $1 milioni, detta così alla fine, quegli spunti sociali che hanno aiutato le donne ad avere alla fine anche maggiore consapevolezza di sé dal punto di vista politico e istituzionale?
Tra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70 è un decennio cruciale per i cambiamenti, appunto, soprattutto di mentalità e della società, no? E su alcuni momenti chiave, come quelli del referendum del divorzio, con i partiti che comunque erano abbastanza timidi, anche quelli progressisti, no? Nel dover dare un responso definitivo sul votare sì o no, lì in questo caso si dimostra quanto la società e la mentalità fosse più avanti anche, no? Della posizione dei partiti. e indubbiamente con tutti i chiaroscuri, ma il movimento femminista ha accelerato questo processo, certo. No? E quindi avendo appunto molto chiaro quello che era la battaglia di rivendicazione su piani diversi, ma a partire appunto dalla centralità femminile, no? E poi tutto il resto è andato a discesa, insomma, no? Appunto il divorzio, l'aborto, il diritto di famiglia, l'abolizione del reato di adulterio, certo, no? Solo certo. Nel 68 si arriva il delitto d'onore, nell'81 mi pare. Quindi sono anni di cambiamenti radicali in cui appunto la società si trasforma in parte anche appunto con il motore del rivendicazionismo, ma è un momento di davvero trasformazione radicale. Quindi non si può stabilire chi siano i soggetti e i motori, secondo me sono entrambi capaci di dialogare tra di loro, insomma, e però sono stagioni irripetibili e dalle quali speriamo di non dover più tornare indietro, insomma, anche se qualche accenno,
sì, qualche segnale c'è,
sono, ecco.
Professoressa Tonelli, dobbiamo andare a chiudere con lei, però visto che lei si è dedicata nei suoi libri all'intreccio sentimento e politica, no? Cioè politica e amore, poi comizi d'amore, mm-hmm. Oggi è San Valentino, quindi lei adesso a questo punto cosa consiglierebbe a un militante, no? Di regalare al proprio partner portandoglielo a casa oggi, 14 febbraio 2026?
Perdonalo, Anna, oggi è così.
Nessun regalo.
Ah, ecco. Oh, sì. Brava, brava.
La sintonia e il scoprirsi vale giorno per giorno, e quindi non attacchiamoci a ricorrenze che sono sempre solo commerciali.
Mi ha convinto, grazie professoressa Tonelli.
Grazie Anna.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon
a tutti.
Pomeriggio, grazie.
E a tutte.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Articolo 3 della Costituzione. Ma la giornalista Eliana Di Caro, che abbiamo al telefono con noi, ci ricorda nel suo libro Magistrate finalmente che quell'articolo è stato largamente inapplicato. Buongiorno Eliana.
Buongiorno.
Allora, quanto ci è voluto per avere le prime giudici donna?
Ci è voluto molto tempo. La legge che ha permesso alle italiane di partecipare al concorso in magistratura è arrivata solo nel 63, quindi 15 anni dopo l'entrata in vigore della nostra Costituzione.
Ma com'è stato possibile? Perché così tanto tempo?
Perché nonostante la battaglia delle nostre costituenti, quelle meravigliose 21 elette all'Assemblea Costituente, che si batterono appunto in ogni modo per convincere, superare le resistenze dei padri costituenti, purtroppo appunto rimase questo divieto, era previsto da una legge del 1919 che impediva appunto alle donne di partecipare a questo concorso. E nonostante poi successivi tentativi anche nelle prime legislature, si è dovuto aspettare tanto, la situazione si sbloccò soltanto nel 60, quando ci fu una sentenza della Corte Costituzionale che appunto sancì l'incostituzionalità di questo divieto, e quindi poi il Parlamento recepì la sentenza e nel 63 finalmente fece una legge che cancellava questa clamorosa discriminazione.
1963. Io adesso faccio dei nomi: Graziana Calcagno, Emilia Capelli, Raffaella D'Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino, Annunziata Izzo, Ada Lepore, Gabriella Luccioli. Sono state le prime, ma come sono state accolte nelle aule di tribunale?
Sono le 8 vincitrici del primissimo concorso, erano giovani, 25-30 anni. E entravano in magistratura quando ancora non c'era stato un ricambio generazionale, quindi trovavano un po' come dire, dei soloni, no? Sia nelle aule dei tribunali, sia dentro la magistratura che tra gli avvocati. Quindi erano viste così con una certa diffidenza, con sospetto, e anche con l'idea che non potessero affrontare certi argomenti. Per esempio, Giulia De Marco fu esclusa da un processo per stupro, il che appare paradossale, no? Perché anzi, una donna può avere la sensibilità giusta proprio per quei temi. Oppure si pensava che non fossero adatte, per esempio, al penale, e Letizia De Martino, che arrivò seconda nel concorso a livello nazionale, scelse di occuparsi di penale per tutta la vita. Quindi, nonostante questa accoglienza, loro si affermarono, erano donne di carattere, di personalità, estremamente preparate.
E meno male che Eliana De Caro ha trovato il tempo di ricordarlo con Magistrate, finalmente, edito dal Mulino. Grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
Quante cose ci sarebbero da raccontare su questi primi 80 anni di voto alle donne e che cosa è rimasto, naturalmente. Oggi l'abbiamo fatto con la professoressa Tonelli, adesso anche con Eliana Di Caro. Che dice Barbara Bracco? Ci ritorneremo?
Ma credo che l'anniversario, ma non è soltanto perché è un anniversario, è un campo di riflessione molto utile, interessante, delicato, meriti altre puntate, per cui ci ripromettiamo di tornarci sopra.
E allora chiudiamo questa volta, perché c'è tempo, c'è giusto il tempo di raccontare come Radio Popolare ha raccontato la storia di questi anni. L'ha fatto in modo anche molto particolare. Io, per esempio, dall'archivio sono andato a riprendermi un reperto del 2013, quando 12 anni dopo il G8, e tutti sappiamo cosa è successo il G8 di Genova, alla scuola Diaz, luogo di tortura per i manifestanti, venne riaperta dal direttore allora della scuola, che proprio alle persone che lì presero botte e stettero male. Radio Popolare decise di raccontarlo in che modo? Fornendo un registratore a loro e dicendo: raccontate quello che voi avete provato. Un diario veramente toccante. Tra le voci riconoscerete Vittorio Gnoletto, il direttore della scuola Diaz di Genova, Enrica Bartesaghi, la mamma di Sara, anche lei pestata a sangue, e Arnaldo Cestaro, uno dei feriti più gravi di quella notte. Lo sentiamo e vi salutiamo.
Ha fatto una scelta giusta e coraggiosa, ma che avrebbe dovuto compiere 12 anni fa.
Che forse la democrazia. No, ma io sto facendo solo una cosa normalissima.
Sì, ma non ci sembra, come giustamente diceva, dopo 12 anni sembra invece una cosa rivoluzionaria. Sì, però sì. È per noi un momento molto importante.
Infatti devo dire che tutti qua nella scuola erano molto molto nervosi, perché avevano paura dell'impossibile. Non so perché, noi stiamo facendo una cosa normalissima, ecco.
E qui è il punto nel cortile che ho attraversato in barella, quindi con i piedi in avanti, le braccia ingessate con dei cartoni, e ricordo un'immagine qui sulla mia sinistra di questi personaggi vestiti in borghese, giacca e cravatta, telefonini, e i quali mi colpirono perché sembravano degli alieni, una scena che era una scena di guerra, di rumore, di gente in divisa. con l'elicottero che passava sopra la scuola e centinaia di persone davanti al cancello che urlavano.
Sara è scappata con Matteo.
Qua?
E si dice in un bagnetto, non sappiamo quale, ma non è importante. E si sono chiusi dentro e poi è arrivato, sono arrivati come furie, hanno buttato giù tutto e hanno cominciato a manganellarli. E Matteo che
mi veramente il pane.
E Matteo che diceva basta, basta, fermi, fermi, perché ha visto appunto Sara con questa maschera di sangue. E nonostante un capo squadra dicesse a tutti basta, basta, fermatevi, hanno continuato tutte le scale a picchiare.